modulo particolare, un telegramma scritto a macchina, si manda alla telescrivente e se alla telescrivente il telegramma è non classificato, il telescriventista con altra macchinetta. Un telex, come
Va bene, grazie, io non ho più domande.
Chiesa Bartoluccio Ferri? No. Poi, allora, Pubblico Ministero?
Sì, solo un chiarimento. Colonnello, lei ci ha chiarito prima che la possibilità per il radar di vedere il bersaglio è funzione, tra l'altro, della distanza, della quota e delle caratteristiche del bersaglio. Ecco. Nell'ipotesi che si fosse ai limiti della portata per ciò che concerne quota e distanza, un oggetto, un aereo di piccole dimensioni che è costruito per non essere visto dai radar, è presumibile che venga visto ad ogni giro del radar?
No, possiamo dire per chiarezza che diminuisce di molto la probabilità che venga avvistato.
In questo caso, quindi, noi potremmo dire che vi saranno magari più ritorni singoli distanziati da giri di antenna in cui non vi sarà una detezione del bersaglio.
Cioè, vuole dire che tra un avvistamento e un altro
Può capitare
potrebbe capitare.
che in questo caso, se quindi vi sono detezioni, diciamo che saltano alcuni giri d'antenna, è possibile che ritorni radar successivi non possano essere messi in correlazione tra loro dal elaboratore secondo i criteri predeterminati?
Certamente, anche dall'operatore.
In questo caso il singolo ritorno radar viene sicuramente visto sul video.
Sì, qualora ha visto, certo.
Sì, cioè non visto, diciamo, viene comunque rappresentato sul video. Sì. Viene anche registrato?
Ma il plot, in
Sì.
quanto tale, se c'è una registrazione in atto dei plot, cosa che all'epoca non si faceva, certamente. Oggi possiamo registrare anche i plot per motivi tecnici, per cui se registri i
Stiamo
plot.
parlando dell'80,
Se
guardi.
parliamo di traccia, del
No, non stiamo parlando di traccia, io le sto parlando di un singolo
plot, no.
ritorno radar.
Sui radar della difesa aerea i plot non venivano registrati.
Grazie. Non ho altre domande.
Sì. Avvocato Nanni, ha domande? No, perché secondo il giro è esame diretto, controesame, riesame diretto, domande della Corte.
Per concludere l'esame, insomma.
Sì.
Salvo intervenire dopo.
Sì, dopo, sì.
Grazie. Sì, a me interessava approfondire un attimo questo tema trattato dal Pubblico Ministero che ha riepilogato, diciamo, le caratteristiche di funzionamento di un radar che dipendono da distanza, quota, caratteristiche del bersaglio. Caratteristiche del bersaglio, una parte mi sembra che lei dicesse prima rilevante, è anche le dimensioni.
Sì, ci si riferiva essenzialmente a quello, poi se vogliamo inserire altre variabili, anche l'aspetto del bersaglio verso il radar.
L'aspetto, no, infatti il Pubblico Ministero diceva di un aereo piccolo costruito per non essere visto addirittura.
Sì, ma volevo solo dire che l'aereo piccolo, se va verso il radar, è ancora più piccolo,
E io questo le
come
volevo chiedere, vede? Che qualche cosa comincio a capire, è un po' di mesi che sono qua dentro. Cioè, intendo dire, se l'aereo è in una certa direzione nei confronti del radar, può essere piccolo, ma quando si mette in posizione perpendicolare, comunque quello stesso aereo aumenta, diciamo, di superficie e quindi dovrebbe esserci più possibilità, più probabilità di un ritorno.
Certo, questo è evidente, la superficie esposta all'onda radar aumenta e quindi aumentano le
La
probabilità
ringrazio, per
di
me è chiarissimo. Senta, poi ancora un paio di questioni molto, molto brevi. Lei quando arrivò ci ha detto, non esattamente nella sala operativa, ma nello staff combat?
Combat.
Combat staff. che è vicino, anche se non comunicante, con quella sala. Sentì parlare gli operatori, perché ci ha detto dopo tanto tempo di non ricordare esattamente con chi parlò, chi esattamente vide, ma qualcuno sicuramente deve averlo incontrato.
Sì.
Corretto. Sentì parlare da queste persone. Di un intenso traffico americano a bassissima quota che si aggirava in area di vostra competenza?
Non quella sera.
Non quella sera. Perché altre volte era capitato?
Beh, se nel Mediterraneo c'è una porta aerea, normalmente il traffico intorno alla porta aerea è abbastanza intenso.
Ho capito.
Non ho sentito nulla a Marsala che mettesse in relazione attività di questa natura con quella situazione di quella sera, però in altre circostanze, in tempi precedenti o successivi, sono
si vede
cose normalissime.
Ho capito. Ancora sulla Sinadex. Se ho capito bene, la Sinadex allora consiste in un'esercitazione sintetica, cioè in cui si immettono nel laboratorio delle tracce in maniera sintetica, cioè non rispondenti ad un bersaglio vero che viene colpito da strada. Ma l'esercitazione consiste semplicemente nell'uso e nella lettura del radar, o è un'esercitazione, diciamo, che riproduce la situazione che si crea in uno stato di allarme per quelli che erano i vostri interessi di difesa aerea, intendo dire?
Certamente, l'esercitazione doveva servire essenzialmente ad esercitare il personale sulle procedure, non tanto sull'avvistamento, perché certo, come dicevo prima, era un avvistamento molto fittizio.
Quindi, diciamo, si ricostruiva lo scenario di una situazione di allarme.
Sì, poteva comportare l'escalation, diciamo, degli stati d'allarme, uno scalamento, chiedo scusa se uso termini, certo, di prontezza degli intercettori simulati. Si poteva arrivare a degli ordini di intercettazione per riconoscimento o per ingaggio, e il guidacaccia poteva, volendo, sempre simulando, usando il computer.
Bene. Sento, un'ultima cosa le volevo chiedere. Mi risultava molto chiara la sua spiegazione a proposito dei SIF, ISS, questa non ho capito la differenza, ma è la stessa cosa, cioè si chiamano SIS, ISS?
Beh, per quanto ci possa, è la stessa cosa.
Perfetto. In realtà, a noi questo ci interessa. Senta, ma vabbè, mi rendo conto che è una cosa un po' imprecisa. Però mi riferivo soprattutto all'inserimento in questo sistema di una situazione di allarme da parte del pilota. L'emergenza, scusi, non l'allarme, okay. Ho capito di aver sbagliato il termine, di emergenza. Okay. Emergenza riferita a che cosa?
Intanto parliamo di Sinadex, se il pilota simula l'emergenza?
No, ho cambiato argomento.
Ah.
Ho cambiato argomento e sto parlando di aerei veri che volano,
certo,
e che inseriscono un codice di emergenza.
Beh, il pilota lo inserisce perché dichiara che si trova in una situazione di emergenza che può essere causata da malfunzionamento del velivolo, da malessere del pilota, da qualsiasi situazione che richieda l'intervento.
E dicevo, ho capito bene la sua spiegazione a proposito delle possibili interferenze che ci possono essere quando aerei sono vicini, tutto chiaro. Il collega poi le chiede se si avvista soltanto il... diciamo, come posso dire, non un segnale inserito che permane, ma una cosa istantanea di segnale di emergenza che poi scompare, un blip, e poi si ripresenta dopo qualche tempo. In questa situazione lei ritiene che ci sia un aereo in situazione di emergenza?
Ma in linea di massimo no. Però
le specifico la domanda: se addirittura questa ripetizione di blip avviene dopo un minuto,
Dopo un minuto solo potrebbe cominciare a diventare significativo, in realtà. Il compito dell'operatore è proprio valutare se effettivamente si tratta, il che non esclude che, avvistando pure per una sola volta un segnale di emergenza, l'operatore scrupoloso si possa allertare, fare delle telefonate per dire a qualcuno che sarà in difficoltà o altro. In realtà, come dicevo prima, la cosa però va confermata, perché non si può mettere in moto tutta la macchina del soccorso, certo, per un blip.
Quindi è rimesso, diciamo, all'intelligenza e all'esperienza dell'operatore quella di interpretare e quindi accertare se quella indicazione momentanea corrisponde ad una segnalazione di emergenza.
Sì, in linea di massima sì, anche se gli apparati consentivano appunto di accertarsi
automaticamente, diciamo.
Se c'era una certa ripetizione di segnali, valutare quanti ce n'erano e poi confermare. Però per due sole.
Certo. Cioè, l'operatore scrupoloso che vede il blip e siccome non ha niente da fare, non solo, ma per carattere anche molto scrupoloso, cosa può fare? Per esempio, può chiamare via radio il pilota che chiede.
Vabbè, ma chi chiama? In realtà dovrebbe fare una chiamata all'aria,
ecco,
dicendo il velivolo che si trova più o meno. Qui è la sala, sia, ci sono problemi,
questo. Grazie.
Senta, una prima domanda di carattere un po' generale. Noi abbiamo appreso che la portata del radar di Ciampino arrivava grosso modo laddove è avvenuto il disastro del 19, più o meno. Allora, ecco, le voglio chiedere questo. I siti della difesa aerea, in particolare quello di Marsala, il cui radar controllava una zona che sfuggiva al radar civile. Per quanto riguarda il traffico civile, quindi friendly e civile, come poteva essere appunto il D19, aveva un compito particolare di supporto al radar civile? Cioè erano state date delle disposizioni particolari?
No, non c'era più un supporto diretto, perché i compiti delle due sale operative erano completamente diversi. C'era però la possibilità, che è rimasta fino a poco fa, che un pilota, anche di aereo civile, potesse mettersi in contatto, qualora non riuscisse a farlo con l'ente del traffico, con un ente della difesa aerea, chiedendo assistenza. Ma erano situazioni ad hoc, cioè, che si creavano in quel momento. Non c'era uno scambio di dati tra i due in modo che uno potesse subentrare all'altro quando l'altro no. L'unico scambio di dati era per ottenere dal traffico l'identificazione dei velivoli che il traffico controllava. Quindi le due funzioni non si intersecavano per quanto riguarda il controllo. Perché un controllore della difesa aerea non era assolutamente autorizzato, tranne che fosse chiamato dal pilota a fornire assistenza al velivolo civile.
Quindi, se sul radar della difesa aerea di Marsala veniva rilevata una anomalia che concerneva un volo civile, non c'era nessun obbligo di segnalazione da parte...
No. Io mi riferivo al controllo radar del traffico aereo civile, che è una funzione del traffico civile.
Sì.
Qui, nel caso che lei chiedeva, si tratta di un'emergenza, di una situazione. L'aeronautica militare, civile o militare che fosse, in caso di emergenza, comunque doveva cercare di fare il massimo per risolvere l'emergenza. Nel caso specifico, se Marsala avesse... per primo saputo che c'era un problema, avrebbe comunque, anche se non poteva materialmente fare molto, avvertito gli enti di competenza, che erano gli enti del soccorso, e dire: mi risulta che c'è una difficoltà. Avrebbe comunque prima chiamato il controllo del traffico civile, se avesse saputo che quello era un aereo civile che stava in contatto col traffico civile, per avvertirlo. Non so se sono stato chiaro.
Sì, sì. Quindi, ecco, allora andiamo proprio sullo specifico. Quindi, in ipotesi, se in effetti il controllore di Marsala avesse notato una anomalia nel decadimento di una traccia di un aereo civile, un'anomalia cioè recepita come tale dal controllore, cioè una cosa che veramente avrebbe avuto l'obbligo di avvisare il traffico civile? Il controllore...
Allora, se il controllore avesse avuto la netta sensazione che c'è qualcosa di anomalo, quindi escludiamo i casi di FF emergenza, chiamate, eccetera, non si tratta di avere l'obbligo in quanto operatore della difesa, ma è proprio una cosa umana, cioè chiunque,
sì,
no, magari,
ho capito,
avrebbe, si sarebbe allertato chiedendo, ripeto, in primis a chi lui sapeva che competeva quel compito, quindi avrebbe chiamato Roma nel caso e avrebbe detto qua c'è sta qualcuno che si sta comportando in modo strano, l'ho perso improvvisamente dal radar. Però attenzione, che se ci riferiamo poi, non so se mi è consigliato, al caso specifico, per il discorso che si faceva prima, che in quell'area il radar di Marsala non è che vedesse benissimo, il fatto che una traccia, peraltro civile, se fosse persa, non era mica una...
Sì, sì, ma io ora non
quindi,
parlo ora...
Quindi perdere la traccia,
mi,
no, volevo solo dire questo, perdere dallo schermo una traccia di per sé non vuol dire che la traccia ha problemi, perché le tracce si perdono continuamente, voglio dire. Quindi no, quello non vuol dire c'è un problema. Potrebbe esserci un problema, però non
sì, d'accordo. Comunque, però quello che volevo chiedere è questo. Una volta, perché se la difesa aerea non aveva nessun compito di particolare controllo del traffico civile, una volta identificata una traccia come del traffico civile, avrebbe potuto pure essere cancellata?
Certamente.
Non la doveva seguire per niente?
Insomma, non era obbligato. È chiaro, come dicevo prima, che poi tutto dipendeva dalle circostanze, che non c'è il motivo di disinteressarsi di una traccia se c'è il personale, il tempo, cioè, diciamo io, il problema nostro, cioè il motivo per il quale la difesa aerea seguiva e segue il traffico civile, è, diciamo, è egoistico, no, posso prendere l'idea. Perché se io il traffico civile lo ho visto e poi lo cancello, intanto il radar dopo un poco lo rivede e mi dica un'altra traccia. E poi io devo ricominciare il procedimento di identificazione. Fin quando ho le possibilità, mi conviene che sia presente sul mio schermo in modo da discriminarlo dal traffico nuovo che nasce. Perché altrimenti dovrei ricominciare sempre questo procedimento, perché comunque quando noi diciamo cancella, cancella nel fonetico manuale significa cancellarlo dal tabellone, cancella dal computer significa eliminare la traccia, cioè la simbologia, ma il blip radar sta lì. Nell'80, o poco prima dell'80, si pensò, per alleggerire il carico di lavoro degli operatori, di creare una zona intorno a Roma nel quale si diceva qui non c'è l'obbligo di sorvegliare, perché è una zona tranquilla, la maggior parte è traffico civile, per cui solo il traffico che si allontana da quest'area o che entra in quest'area va. Questa procedura...
Non c'è obbligo di controllare da parte della difesa aerea?
Sì, della difesa aerea. Questa procedura è durata pochissimo, perché in realtà è stata la difesa aerea che si è trovata poi in difficoltà, perché una traccia che nasce in quella zona e non viene inizializzata, identificata, dopo poco se esce dalla zona va identificata. A quel punto chi ha l'informazione, cioè Roma Traffico, potrebbe non averla più, potrebbe dire sì, ma questo è partito mezz'ora fa, cioè ora che me viene a chiedere, no, non so se... Quindi il lavoro alla fine si faceva comunque al mese, per cui la procedura è durata pochi mesi, credo, mi hanno detto. Quindi c'è l'interesse della difesa aerea ad avere la situazione aerea la più chiara possibile, la più completa possibile. Il tutto però va dimensionato all'attività primaria della difesa aerea. Quindi se io per seguire il traffico civile, cosa che mi fa anche comoda ai fini miei, devo poi trascurare l'avvistamento di traffico importante per la difesa, è chiaro che io assolvo il compito primario e non l'altro, non so se... Parlando di controllo nel senso di vederlo con radar, poi se parliamo di controllo nel senso di governare il traffico, no, quello è escluso perché è compito del traffico civile.
Senta, lei quando arrivò lì chiamato da Ballini, che appunto mi sembra di ricordare lei abbia detto è scomparso un aereo, no? Delle viste che...
Sì, qualcosa del genere, stanno cercando qualcuno, sì.
Ecco, quando lei arrivò lì, lei si informò con i controllori radar su come era scomparso, che cosa avevano visto negli ultimi momenti?
Non lo ricordo, ma credo proprio di non averlo fatto. Io ricordo abbastanza chiaramente di essere andato direttamente a controllare questo tabulato, perché mi aveva detto c'è, perché avevo fretta di vedere che c'era sul tabulato, perché Poi forse successivamente, certo, uno scambio di informazioni c'è stato. Quello che io credo di aver sentito, dice Roma ci ha avvertito che manca qualcuno all'appello. Questo è quello che io ho sentito lì in...
Ecco, lei non sentì che c'era stato qualcuno, in ipotesi, c'era stato qualcuno dei controllori, degli identificatori che avevano notato proprio un decadimento della traccia?
Assolutamente no.
La riduzione dei dati che lei, anzitutto una cosa, lei fece qualcosa di materiale, scrisse qualcosa di materiale quella sera dopo aver visto la riduzione dei dati, cioè lei ha parlato di coordinate XY che verificò, cioè, lei annotò qualcosa o no?
Come dicevo prima, non ricordo se ho riportato le posizioni, sicuramente per poterlo ricostruire qualche cartina, qualcosa, ma non ricordo poi di aver compilato un registro, un qualcosa, perché in realtà io ero andato in sala con l'idea di dare una mano al personale, perché il responsabile c'era in sala operativa, quindi tutta la parte poi burocratica credo di averla per quella sera, quando vedi, cioè le telefonate, qualche altra, credo di averlo lasciato a loro. Essendo però all'ufficio operazioni, sicuramente nei giorni successivi, se non il giorno dopo, qualcosa probabilmente... No, io ho preparato sicuramente un telegramma in cui dicevo dalla riduzione risultano alcune tracce. E ricordo pure di aver fatto un errore allora, perché inserii in quel telegramma una battuta, pensando di farlo per una precisione, di una traccia che si era vista una volta sola, e poi guardando bene il tabulato in realtà successivamente ci siamo accorti che aveva l'indicazione di essere simulata, cioè era una traccia che era stata registrata ma era simulata. Però per completezza inserimmo questo plot per un mio personale errore in realtà, perché quel telegramma ricordo averlo compilato io, cioè io e qualcuno dell'ufficio operazioni. Quindi un telegramma, non so quando, non ricordo bene se il giorno dopo, due giorni dopo, credo di averlo comunque preparato. Telegramma nel senso che dicevamo prima, cioè un telex con...
E com'è che la traccia simulata era andata a finire in quella riduzione?
Siccome la registrazione era unica, se qualcuno aveva inizializzato una traccia, e la traccia comunque era nel sistema, sulla registrazione è arrivata la traccia. E poi sul...
Non ho capito, scusi.
La traccia simulata è ai fini del computer, è una traccia come le altre, ha soltanto...
Ma parliamo di traccia simulata dell'esercitazione in atto?
Sì, dell'esercitazione.
Ma io ho capito, mi scusi, allora ritorniamo un momento indietro. Io ho capito prima che durante l'esercitazione Synadex,
sì,
il traffico reale non veniva registrato.
Infatti.
E allora com'è che, se non veniva registrato, com'è che la...
Ma non è che non veniva registrato perché si tagliava. Il nastro doveva servire a registrare il traffico di esercitazione. Il traffico reale veniva trattato a parte sul registro. Ma se nel sistema, o perché si è verificato un caso, il personale decide di fare entrare anche il traffico reale, non ci vuole proprio nulla, basta che si comincia a inizializzare anche il traffico reale. E
quindi,
siccome il registratore è unico, lì ci va a finire tutto.
Oh, quindi allora sarebbe possibile registrare anche il traffico reale durante l'esercitazione Synadex?
Sarebbe possibile.
Perché poi
bisogna
comunque...
poi disseminarlo, sì. Certo.
Era e quella sera invece però non... che a lei risulti non venne registrato durante l'esercitazione Synadex il traffico reale, registrato a nastro, intendo.
Questo io non lo ricordo, però sul nastro sul quale era riportata la traccia del velivolo, che era reale, è comparso, cioè è risultato anche una traccia che poi è stata simulata, quindi diciamo che è diverso.
La riduzione dati che lei ha esaminato, fino a che ora arrivava?
Non lo so dire, ma era molto breve, diciamo che poteva coprire forse una mezz'ora a cavallo dell'incidente, più o meno, perché ripeto, erano solamente due, forse anche meno.
Sì, ma lei, scusi, quando lei esamina la riduzione dati, lei a un'ora presumibile dell'incidente, non è che sa certo esattamente quando, ecco, quindi...
Sì, però siccome in sala avevano avuto la comunicazione da Roma che diceva se è perso l'aereo o non risponde all'appello, avevano un'idea dell'orario in cui era avvenuto questa perdita di contatto, per cui quando hanno preparato la riduzione si sono tenuti a cavallo di quell'orario.
E allora lei dalla riduzione dati, che cosa una volta poi ha preso da Ciampino il numero identificativo del DC9, ecco, da questa riduzione dati, lei fino a dove è arrivato
ad esaminarla?
A esaminarla, diciamo, in relazione al DC9, in relazione ovviamente...
Non lo ricordo con esattezza, ma vedo che mi sono fermato lì. Ripeto, lo scopo mio era sapere se il radar aveva visto quell'aereo, scoprire a che ora si era perso e dove. Poi tutto il resto non era assolutamente un problema per noi. Cioè, il problema principale era cercare di dare una mano al soccorso che andasse a cercare solo io se veramente era un velivolo che era caduto. Perché non è che poi si sapesse, perché l'unica cosa certa è che non rispondeva più all'appello, tanto è vero che poi mi hanno detto che hanno cercato di chiamarlo per Ferrario, hanno chiesto a Palermo, qualcuno pensava che fosse già atterrato perché c'era stata una identificazione errata, l'Icola ci dava un numero di traccia, aveva dato perlomeno, che se poteva pensare che fosse quello, quindi lo scopo era trovare quell'aereo, se era possibile, e fortunatamente, direi, è una mia considerazione personale, non so se la posso fare. Il fatto che la Tinerex sia partita dopo, o che il nastro è partito dopo, in realtà fortunatamente ci ha consentito di registrare quei pochi minuti in più, perché se fosse partita all'ora precisa, e cioè alle 9, noi non avremmo avuto questo dato, perché alle 9 questo aereo probabilmente non era ancora entrato neanche in copertura di Marzano, non so se avendo l'idea. Per cui, però per un caso, perché c'era Dozio che non era tanto esperto di Tinerex, perché Sassini partiva una volta sì, una volta no, in realtà si è andato oltre e c'è rimasto questo nastro.
Ecco, io infatti ora volevo se lei ricorda, di quanto oltre si è andato, cioè dalla riduzione dati, di quanto oltre è andata al momento in cui, secondo le sue verifiche, si è persa la traccia del DC9? Cioè andava oltre...
Penso di quanto... pochissimo, una ventina di minuti, mezz'ora, non credo più di tanto. Per quanto ricordo, quello ha fatto con la sigla. Perché ripeto, era proprio su un tabulato ci possono andare.
Cioè, quindi la riduzione dei dati arrivava fino alle 19.20 Zulu. Questo perché siccome più o meno l'orario.
Poi... Credo, ma anche perché poi, se non ricordo male, poi lì fu interrotta la registrazione. Cioè, sul tabulato non c'era più nulla. Perché poi fu ricambiato il nastro, ma non ricordo i dettagli della cosa. Però a un certo punto il nastro finiva. Cioè, non c'era almeno quel nastro, no? Perché poi una volta sospesa l'esercitazione si è ricominciato, si doveva ricominciare subito. Può darsi che c'è stato pure addirittura un intervallo dopo il che ha consentito di fare la riduzione, perché per fare la riduzione comunque, a meno che non si facesse online, ma non lo so come l'hanno fatto, questo non mi ha mai chiesto, però un intervallo per farla, per cui poi dopo, dalla fine del suo nastro in su, non c'era più nulla per un certo periodo. Non so se sono stato...
Sì, sì. Quindi... Lei esaminò anche il brogliaccio, il DA1, o no?
No.
Ma era stato fatto che lei ricordi in quel...
Ma ritengo di sì, cioè bisognava farlo, però se le operazioni così come pianificate, inizio Sinatec, si inizia operazioni reali da un'altra console, inizio quindi registrazione dei dati reali, in realtà poi non so materialmente cominciare, ufficialmente cominciare, non so, può darsi pure che sul brogliaccio alla fine non c'era segnato nulla, o c'erano pochissime tracce, qualche appunto, ma non l'ho esaminato perché... Perché in realtà quando io sono arrivato in sala, la prima cosa, sono andato a esaminare questa riduzione dei dati, ma nemmeno quelli della sala erano convinti di trovarci qualcosa lassù, perché tutti pensavano che quel nastro non potesse contenere il dato che cercavamo. Se ci fosse stato un dato simile sul brogliaccio, o se chi era addetto alla parte reale l'avesse materialmente visto e segnato, l'avremmo trovato pure sul, non so, non mi avrebbero detto, non lo sappiamo se c'è. Può darsi, proviamo, diciamo, è stato un tentativo che però fortunatamente poi, cioè nell'idea del personale, la mia impressione è stata, abbiamo poche speranze di trovare questa traccia sul nastro, perché dovevamo fare la sigla, perché in realtà poi c'era.
Senta, ma in genere lì la riduzione dati come veniva fatta? In line oppure offline?
Ma normalmente si fa offline, poi per situazioni particolarissime si può pure fare online. È un po' più complicato quello online, mi risulta, io non ho mai tentato di farlo. Forse ho bisogno di qualche azione a console in più, però se non c'era motivo di farlo online, ora in un caso del genere per esempio si poteva fare online, cioè se si voleva avere subito qualcosa mentre il sistema continuava, quello vuol dire, si può pure dire al computer tirami fuori, io non so come l'hanno fatto, però non credo che l'abbiano fatto online, non mi sono pronunciato su questo.
Ma lei per caso fece diciamo la verifica di questa riduzione di dati, aveva anche lo scopo di verificare un'eventuale ipotesi di collisione?
Non ci ho proprio pensato. Certo, se c'è l'incidente si va a guardare pure nei dintorni, però non mi pare di aver trovato nulla sulla riduzione, nei dintorni, se è compatibile con una...
Senta, lei ha parlato di quelle, non so come definisce, plot, quei plot anomali che...
Clutter, o i plot di clutter.
Insomma, quelli lei ha detto che magari a volte il radar percepisce,
certo,
non so,
capito, sì.
Il maremoto...
Il clutter, quello che chiamiamo il disturbo.
Ecco, ma questo disturbo, da quello che mi sembra di capire, in genere... è correlato a una fenomenologia a bassa quota o no? Ecco, cioè, allora faccio una domanda più specifica. Questa queste anomale segnalazioni da parte,
certo,
del...
non ho capito,
possono anche avvenire per fenomeni che si verificano ad alta quota, e quali in questo caso?
Beh, alta quota o media quota potrebbero essere causate da nubi, perché la nuvola, se è densa, dà un eco radar, può creare proprio sullo schermo proprio una macchia bianca grossa, perché c'è una nuvola densa. Nuvole stratificate leggere non danno questi fenomeni. Il clutter è essenzialmente clutter di terra, se la sua domanda si riferiva alle varie...
Sì, sì.
Il problema è che il clutter, qualunque esso sia, di terra o meteorologico, ai fini dell'osservatore ha lo stesso effetto, perché l'osservatore comunque vede una macchia bianca, o perché c'è una montagna qui, o perché c'è sta una nuvola. In realtà, siccome poi tutto è ridotto sul piano orizzontale, per l'operatore è una macchia bianca, e là dentro in realtà non si vede. Poi, se su quella nuvola passa un aereo, che ha quindi un eco molto più forte della nuvola, può venire fuori e l'operatore lo può vedere. Tra l'altro, in casi del genere, l'operatore si può avvalere del radar di quota, che invece di girare in questo senso spazza così, quindi supera la nuvola e vede, o supera il clutter e lo vede. Però, ripeto, queste sono operazioni che si fanno proprio in situazioni molto particolari, per andare a guardare dentro la nuvola.
Certo, un'ultima domanda. Per quanto riguarda la possibilità di rivedere i nastri registrati a video, lei sì. Ha detto che all'epoca non c'erano...
No, guardi, io non ricordo se nell'80, comunque intorno a quei mesi, ci fosse già questa possibilità, però... Diciamo in quel periodo si erano fatte delle prove, cioè c'era arrivato un programmino che avrebbe potuto consentire quello che noi chiamavamo il replay, cioè
sì,
mettere il nastro
sul video il nastro.
Ora, quando sto coso è stato introdotto in via sperimentale, con certezza non me lo ricordo, però c'era il tentativo di avere questa possibilità. Credo che noi l'abbiamo pure usato proprio per vedere come funzionasse, forse un paio di volte, ma poi la cosa non ha avuto un seguito, anche perché il motivo per cui nacque il replay, oltre a quello che dicevamo prima, in realtà era di poterlo usare per valutare gli esiti delle esercitazioni. Il problema è che siccome il nastro registrava solo le simbologie, il replay alla fine si riproduceva solo le simbologie. Compariva uno schermo bello pulito dove c'erano solo le simbologie del traffico che si muoveva, perché non registrando i pot non c'era poi una situazione realistica in questo replay. Si vedevano le tracce che si muovevano, però non si vedeva il plot del delivery, non si vedeva il clutter, non si vedeva nulla. Quindi, per esempio, per esaminare gli effetti di una operazione di guerra elettronica, disturbo ai radar, non dava nessun risultato. E allora diciamo che gli svantaggi di questo tipo di analisi erano poi superiori ai vantaggi di analisi che poteva comportare. Credo che questo fosse stato poi uno dei motivi per cui la cosa non ha avuto più seguito, oltre a quello che dicevo, che il replay comportava poi un lavoraccio, cioè ripetere fosse per un tempo ancora più lungo l'intervallo degli esercitativi.
Senta, cosa si intende per TPO? Quali sono le funzioni?
Allora, TPO vuol dire Track Production Officer, ufficiale addetto alla produzione tracce. Il TPO è responsabile in primis della sorveglianza aerea, perché deve produrre le tracce. È di tutta la parte della sorveglianza aerea che dipende da lui, quindi il settaggio del radar, l'inizializzazione, il tracciamento e anche l'identificazione, anche se per l'identificazione poi è prevista una figura ad hoc che in teoria doveva essere un ufficiale, ma che in realtà raramente lo era, perché il personale non c'era.
Ha una sua console,
quindi. Ed ha una sua console, sì.
Quando una traccia cade di qualità,
sì,
c'è qualche segnale alla console del TPO?
Sì, se la traccia scade di qualità, alla console del TPO si dovrebbe accendere l'allarme low quality, qualità bassa della traccia. Mm. E si accende, credo, vi ricordate, dopo circa 6 giri che la traccia non si è più vista. Mm.
A quel punto cosa può fare il TPO?
Il TPO può...
La traccia è friendly, parliamo di una traccia friendly. Cioè.
Il TPO può accedere alla traccia e aggiornarla lui, perché la vede. Cioè, il conduttore l'ha perso, dice però sta qui. Quindi lui manualmente lo può fare. Può incaricare il tracciatore di fare una cosa simile. E può disinteressarsene se... Certo.
Comunque, se immediatamente si vede che il TPO interviene, evidentemente sta seguendo al modo.
Sì, ma vede che purtroppo alcune operazioni sono, come si dice, automatiche. Allora se accende lo vuoi, il TPO fa. Ora questo non vuol dire che il TPO per tutti lo vuoi, ha visto materialmente la traccia. Si è acceso l'allarme, ha fatto l'aggiornamento, perché automaticamente gli fa finire la bolt in su. Oppure la troppa, oppure non so. E quindi non si può dire se c'è una certa attività che materialmente quell'uomo è andato a vedere qual era la traccia con lo cuoi, non so se sono chiaro.
Quindi potrebbe stato solo un gesto automatico.
Certo, potrebbe, ripeto, aveva addirittura cancellata, cioè dice lo cuoi, vabbè, oppure se la vedi dice vabbè, non mi interessa. Certo. Okay. Anche perché, volevo chiedere scusa se aggiungo, perché se lui non spegne questo famoso allarme, gli si blocca, cioè sta sempre, allora...
Senta, per quanto riguarda invece il 18 luglio,
sì,
abbiamo visto che dal registro risultava che a lei furono consegnati dei nastri, proprio sì, in custodia, di 3 incidenti. Ora, il 18 luglio, lei si ricorda, in generale, quando ebbe la notizia della caduta del MIG?
Se non
ricordo... Mi pare che è il tuo compleanno il 18 luglio.
Infatti è il mio compleanno, è te lo puoi risolvere io. Però io non ricordo se abbiamo avuto notizia che fosse poi caduto un velivolo libico il 18 o addirittura il giorno dopo, cioè, questo non lo posso dire, perché non lo ricordo, potremmo pure averlo saputo la sera, alcune ore dopo, perché in realtà c'è voluto del tempo per andare a cercare il velivolo, almeno da quando si risulta, andare laggiù nel burrone e poi lì è caduto un libico. Nemmeno notizia di se è perso qualcuno, perché quindi dirle l'abbiamo saputo la sera, non lo so, non credo. Che poi l'abbiamo saputo, sì.
Sì. Una volta acquisita la notizia, chiaramente vi era un interesse professionale, immagino, fu fatta qualche riduzione dati, fu presa qualche iniziativa per verificare?
Probabilmente sì, però sicuramente non di iniziativa nostra, cioè voglio dire, in realtà era questa cosa, se era avvenuta per un'area che non era di responsabilità di Massala, però se si verificava un incidente o un presunto incidente, normalmente si accantonava il nastro e poi se ci veniva chiesto di fare una riduzione per verificare se c'era qualche traccia particolare, qualcosa, sicuramente l'avremmo fatta. Penso proprio di sì.
Senta, siccome dal registro risulterebbe che il 18 luglio furono utilizzati due nastri, il numero 8 e il nastro numero 8 e il nastro numero 9, un nastro numero 8 fino alle 9.34 e poi il nastro numero 9 il momento successivo. A lei fu consegnato il nastro numero 9. Quale fu il risulta sempre dal registro? Chi fu a decidere qual era il nastro? Ma una volta che non si sapeva, penso, con precisione, quando
se fosse, faccio dell'ipotesi, perché non ricordo, se fosse arrivata la notizia anche il giorno dopo o la sera, dice, che so, alle 8 di sera è caduto qualcuno, è chiaro che il nastro interessato è quello che va da poco prima delle 8 fino a coprire le 8, cioè quello precedente non c'ha senso.
Se la situazione fosse
però io quel giorno ricordo che c'era pure un'esercitazione di guerra elettronica, per cui noi potremmo pure avere accantonato altri nastri quel giorno, perché c'era un'esercitazione di guerra elettronica il giorno 18, cioè i radar venivano disturbati per esercitazione, per addestrare gli operatori a vedere il disturbo. Quindi ci potrebbe essere stato pure qualche nastro accantonato a fini esercitazione, però non ricordo.
Quindi non
sa chi se sia. Dice il 9 vuol dire che qualcuno ci ha dato un orario, ci ha dato un'idea.
Qualcuno e non
quindi,
sa da dove potesse.
Molto probabilmente a Martina Franca, perché noi facevamo capo a Martina Franca, quindi la notizia dovrebbe essere arrivata da Martina, perché poi tra l'altro Martina so che era stata molestata del suo probabile incidente.
Un attimo solo.
Ecco, le spiego. Soltanto perché mentre si legge sul registro, io ho una copia qui, 21-22 luglio 80, consegnati al tenente del Zoppo in atti di registrazione 81-99-109. Lei quindi ebbe solo una custodia, quindi non è che non è che esaminò questi nastri, li ebbe soltanto...
No, non ricordo dove l'ho fatto.
Siccome il giorno successivo, 22-23 luglio, si legge programma fermo per riduzione dati, e poi si dice, è fermo per un lungo periodo, dice la riduzione dati è stata fatta sul nastro numero 8 dalle 07 alle 9.30 su tutte le tracce. Ora, a questo punto, siccome c'è quindi come il 9 viene accantonato, poi viene fatta una riduzione dati su un orario che invece è quello corrispondente al nastro precedente.
Sì, è per quello, dicevo. Poiché il giorno 18, e forse pure il 19 o anche il 17, c'era questa attività di guerra elettronica, noi potremmo aver accantonato il nastro presumibilmente relativo all'incidente. Ed è una cosa. E poi esaminato attraverso una riduzione dati il nastro relativo invece alla parte esercitativa, cioè alla guerra elettronica, perché comunque avremmo dovuto fare un rapporto finale di quell'attività. Cioè se quel giorno, nella prima parte della giornata, ma non so a che ora finisce, c'è stata attività che interessava Massala, noi avremmo dovuto fare un piccolo riporto, dire siamo stati disturbati, non abbiamo visto nulla, oppure abbiamo visto questi tipi di aerei.
Quindi la spiegazione di tutto questo potrebbe essere in quello che ho detto, però con certezza non posso...
Potrebbe spiegare un che cosa vuol dire riduzione dati per AM143? Cosa può indicare
AM143? Dovrebbe essere riduzione dati per la traccia Alpha Mike 143.
Alpha Mike è
AM, sì, eh? Che vuol dire traccia di Siracusa 143.
E poi c'è un'annotazione effettuata, tutto ok.
Se effettuate vuol dire che siamo riusciti a farlo.
Non ci si può fare. Perché siccome c'è un'ulteriore annotazione, queste sono annotazioni del 19-20 luglio che sono antecedenti, dice il nastro di registrazione 9 in consegna in cassaforte, consegnato al capitano Russo, quindi questo prima che venisse affidato in custodia a lei, per eventuali riduzioni su M143 dalle 11.65Z alle 22.11.22Z.
Sì, allora, sento di interpretare. Il nastro normalmente presso la sala del maggiore eccetera in un primo tempo viene dato in custodia al capocontrollore. Certo. Sicuramente lì già c'è stata una telefonata, cioè c'è stato qualche problema con la FAMAC 143, quindi prima viene accantonato presso il capocontrollore e successivamente o consegnato all'ufficio operazioni o se le cose vanno oltre si fa la procedura che dicevamo prima, il comandante chiama uno, lo nomina custode e gli consegna il nastro. Sì. Così
andiamo.
Senta, un'altra cosa, se io ricordavo un qualcosa circa questa cosa della collisione, cioè dell'indagine per eventuale collisione, in una sua risposta alla commissione stragi, quando sì. Venne sentito. Ecco, lei ricorda per esempio di aver riportato di aver notato sulla riduzione dati una traccia particolare che non era, ora poi le leggerò la sua risposta, quindi
credo di ricordare di capire a cosa si riferisce, una traccia particolare con bassa velocità, alta quota in zona Sardegna, perché la commissione mi ha chiesto potrebbe essere un AWACS se non erro, e io ho detto no, secondo me fosse un pallone sonda.
No, allora è un altro, ora le leggo qual è il periodo, cioè le è stato chiesto. Questo è dal commissario Cipriani che chiede, quando lei ha esaminato la riduzione dei dati di Marsala quella sera ed ha presumibilmente individuato dove il D19 era caduto ed era avvenuto l'incidente, non ha visto altre tracce intorno a questa? Lei risponde, non lo ricordo con esattezza per due motivi. Primo, avevo fretta di trovare quella traccia, guardavo solo quella e non andavo a vedere altre cose. Sono poi andato a vedere immediatamente se c'erano tracce davvero vicine. In questi casi quello che noi guardiamo è principalmente se vi sia stata una collisione aerea per poter dire se vi è stata una traccia che si è avvicinata e si è verificata la collisione. Non ricordo di averne viste, ricordo però di aver riportato una traccia che era dalle parti di Sorrento. Mi sembra che fosse un solo blip o due blip. Francamente sono stato in imbarazzo, ho pensato che quella traccia non volesse dir niente e sicuramente era solo una falsa eco o qualche traccia che si stava immediatamente perdendo. Ricordo però di averla messa nella riduzione per completezza. Era vicina però per modo di dire perché era a 70-80 miglia. Ai fini della mia indagine immediata di quella notte, quella traccia non significava niente, io guardavo tracce che fossero a 20 miglia.
Quindi, almeno, sì.
No, da questo sembrerebbe dire che la sua attenzione era indirizzata sia a individuare il punto di caduta, sia anche a vedere se c'era stato qualcosa significativo intorno, ecco, questo.
Sempre a giudizio personale, però non ce n'era, perché 70 miglia.
Ecco, questa traccia che lei dice mi sembra che fosse un solo blip o due blip,
sì,
cosa si intende blip, un blip o due blip?
Cioè vista per un solo giro d'antenna o massimo due giri d'antenna.
Sì, Prego, allora se c'è il pubblico ministero.
Sì, qualche chiarimento sulla questione del Telex, Presidente. Quindi lei predispose il testo del Telex?
Ricordo di sì.
Sì. Lo predispose la sera stessa o il giorno dopo?
Non mi ricordo. Probabilmente il giorno dopo.
Lo predispose sulla base di quel materiale che aveva esaminato la sera?
Non credo. Credo che noi il giorno dopo abbiamo fatto una riduzione d'arco. Però per saperlo bisognerebbe andare a vedere sul registro. Credo che abbiamo fatto poi una riduzione d'arco, quella che dicevamo ufficiale. E quindi penso di aver esaminato quella poi dopo.
Ho capito. E in questo telex, lei diceva poco prima, inserì anche una traccia che poi si rivelò essere simulata.
Sì, sta cosa mi è venuta ora in... perché tempo dopo credo di aver trovato questa anomalia. Cioè, forse proprio questa con un blip. Se si va a vedere sul tabulato, dovrebbe avere la label come se fosse SIM. Però io non sono sicuro, è un mio ricordo, si potrebbe esaminare.
Comunque lei lo inserì questa traccia all'interno del telex che fu mandato?
Che io ricordi sì, anche se come dicevo, probabilmente era un solo giro.
Sì. Quando si accorse che si trattava di una traccia simulata?
Ma probabilmente più di un anno dopo, probabilmente... Non ci giurerei, ma probabilmente addirittura quando poi ho riesaminato i documenti lì, quando era lì. Cioè non
e avrebbe come... modo di vedere questo telex che lei aveva compilato e spedito?
Non ricordo con certezza, ma credo sì.
Ci lo vide presso l'ITAV?
Eh sì, ci doveva essere una copia presso l'ITAV, sì sì.
Lei ne è sicuro di aver visto la copia?
Una fotocopia, un qualcosa.
Stiamo parlando dell'81, quindi un anno dopo, dice.
No, io sono arrivato a Lito nel 91.
Allora ho capito quindi male, ho capito un anno dopo, forse ho capito male a cosa si riferiva un anno dopo.
Cioè che io mi sia reso conto di questa cosa,
sì.
Può darsi che me ne sia reso conto in seguito, a marzo lo stesso,
sì.
E che poi abbia rivisto questo telegramma tra gli incartamenti che raccoglievamo quando io ero al DITAB per fornirli.
Ho capito. Ho capito. Senta, ma comunque sia che lei abbia esaminato la riduzione dati fatta la sera del 27 giugno, sia che lei abbia esaminato quella successiva, dovrebbe aver esaminato la riduzione dati del nastro 99, quello cioè che aveva il tempo in cui l'aereo 19 volava.
Il nastro che conteneva, certo.
Certo. Ecco, su questo nastro, pacificamente, non è registrata la simulazione.
La?
La simulazione, la Sinadex, pacificamente non è registrata su questo nastro, perché è registrata sul nastro 100.
Sì.
Siccome lei ha attribuito poc'anzi la traccia simulata ad una traccia della Sinadex, le faccio presente che questo non è possibile.
Cioè lei vuole dire che quel blip che poi ha una label simulata,
sì,
non ha i parametri delle tracce simulate del nastro Sinalex.
Allora le faccio la domanda in una maniera diversa, perché sennò è possibile che vi siano in una registrazione nella quale non vi è la registrazione di una Sinadex che registra esclusivamente il reale, sulla finca relativa al simulato reale vi siano dei plots che vengono attribuiti al simulato? Ha compreso la mia domanda?
Credo di sì, però una traccia potrebbe anche essere reale ed inizializzata come simulata, perché se il personale era pronto per la Sinadex potrebbe aver inizializzato male la traccia. Se ci sono console che possono lavorare in entrambi i modi, una console potrebbe aver inizializzato la traccia ma come simulata e poi è stata registrata.
Quindi in questo caso noi avremmo un plot reale che però
vestito,
risulta simulato
vestito.
Quindi questa è un'altra ipotesi in cui è possibile avere un simulato in un tabulato che riguarda il reale.
come traccia, oltre a queste, non come foto.
Sì. Oltre a questa ipotesi ve ne sono altre?
No, c'è quella che si tratta veramente di un pozzo simulato, inizializzato, simulato, e che è finito sulla registrazione che comunque c'è.
Ho capito, questo se ci fosse una registrazione Cinedex contemporaneamente in funzione.
Ma no? È un unico nastro.
Sì, ma guardi, noi stiamo parlando di un nastro che viene inserito sul computer fino alle 19.04, se non ricordo male. Momento in cui viene levato per poi essere inserito il nastro 100. Allora, la Cinedex parte dopo che viene inserito il nastro 100, per cui sul nastro 99, che è quello che lei ha esaminato, non può esserci nessuna interferenza con il nastro Cinedex, perché il red type della Cinedex viene inserito solo quando c'è il nastro 100 in contemporanea.
Certamente.
Ecco. Quindi però, quelle ipotesi che lei fa mi pare che non possa...
Nel caso specifico, non essendo partito il nastro Cinedex, il port Cinedex non va, ma questo non vuol dire che non si possa creare una traccia simulata che vada a finire sul nastro che sta girando.
Questa era la domanda che le avevo fatto originariamente, cioè è possibile creare una traccia simulata? Ecco. Quindi oltre alle due ipotesi che noi abbiamo fatto ce ne sarebbe una terza, quella cioè in cui viene creata appositamente una traccia simulata anche quando l'intero sistema è settato sul reale, è così?
Certo, viene identificato come tale dal tabulato.
Viene identificato, risulta anche dalla registrazione delle operazioni a console la manovra effettuata per creare la traccia simulata?
Di norma sì.
Sì, quindi noi dovremmo trovare sulla registrazione che noi abbiamo del nastro di Marsala, del nastro 99, dovremmo trovare in periodo di interesse per la perdita del DC9 uno o due plot con indicazione di simulato e in corrispondenza sulle finche relative alle operazioni a console degli operatori le operazioni finalizzate a creare questa traccia simulata. Ho riassunto male?
Qualcuno deve averla inizializzata in simulato. Sì.
Ho capito. Lei poi erroneamente inserì nel telex, che io per la verità non ricordo di aver visto, non ricordo che sia stato trovato, ma lo verificherò, in questo telex lei avrebbe inserito questa traccia insieme a quella del DC9.
Sì, perché era insieme alle altre e quindi
e l'ha
non avendo
reale, perché certo. Non si era accorto che era simulato.
No, per il discorso di prima, perché quel nastro doveva contenere solo reale, per cui...
Certo, voglio dire, per qualunque ragione sia lei quindi ha mandato un telex, probabilmente il 28 giugno. A Martina Franca nella quale insieme alla traccia del 19 da lei plottata sulla base della data reduction effettuata o il 27 o il 28 aveva inserito come reale una traccia composta da uno o due plots che lei riteneva reali. Ho riassunto male?
No.
Bene. Grazie. Un'altra domanda.
Guido Nanni.
Proprio su questo aspetto, lei ha un ricordo preciso di questa circostanza?
Abbastanza preciso, perché questa cosa...
Le ha dato fastidio per il fatto che le sia sfuggita?
Che mi sia sfuggita che fosse simulata.
Appunto, dico, esatto. Che non doveva andarci, esatto. In una comunicazione di traffico reale.
Certo.
Prima rispondendo al Presidente, che le faceva delle domande sulla attività nella sala controllo e sul significato dello scadimento, del decadimento di una traccia, lei stava dicendo una cosa che probabilmente non interessava rispetto alla domanda che le era stata formulata, ma che invece a me interessa, e cioè, nella zona dove avviene l'incidente, lei ha avuto modo di saperlo poi qual è, no? Con esattezza.
La zona...
dove avviene il problema alla
sì.
La copertura radar di Marsala, ci stava dicendo prima, che rendeva, se ho capito bene, rendeva, come posso dire, normale il decadimento di una traccia.
Sì, abbastanza normale.
Può spiegare perché? Che...
Perché c'era appunto quella schermatura,
ecco,
di Monte Erice, per cui sotto certe quote il radar non poteva vedere.
Ho capito.
E non solo, se un traffico scendeva al di sotto di quella quota alla quale molto probabilmente era un traffico che andava in atterraggio a Palermo, per cui non avevamo nessun interesse, nessuna particolare...
Scusi, quando lei ha fatto il capo controllore, l'ha fatto lì a Marsala?
Sì.
Ma si è mai creata una situazione di allarme per una traccia che si perdeva in quella zona?
Se io ricordi, no.
Per la sua esperienza, ritiene giustificata una situazione di sospetto, di allarme, di apprensione per una traccia che si perde in quella zona?
Ma come dicevo, per chi conosce, cioè chi ha esperienza della sala operativa, non deve creare nessun tipo di allarme particolare.
A questo punto le vorrei dire, grazie. Se invece un problema lo si verifica, francamente io non so ipotizzarlo, però poniamo che l'operatore al radar si accorse di un problema, problema che abbia sospetto. Il Presidente le faceva questa domanda, cioè secondo la sua soggettiva impressione l'operatore, che magari è ignorante, che magari è passato dal corso per il rotto della cuffia, vede la traccia che decade in quel punto dove dovrebbe essere normale e si spaventa. E lui, che ne so, un sergente che prende contatto con gli altri enti o si riferisce magari a qualcuno di più, certo, si confronta sul problema.
Certo, di norma dovrebbe riferirsi al TPO in primis e anche al capo controllore, se ritiene che la cosa non è che ci fosse poi tutta una catena molto ben definita, però quando viene al TPO bisognerebbe dire, cioè c'è questo problema. Ciò non toglie però che la persona potrebbe, proprio per eccesso di zelo, a lui una telefonata diretta al traffico e dire c'è qualche problema.
Sì, certamente. Quindi... Senta, un'altra cosa che è emersa durante l'esame condotto dal Presidente, il Presidente le ha detto, durante l'esercitazione il traffico reale non veniva registrato e lei ha annuito. Ora, a me sembra di aver capito una cosa leggermente diversa, se può spiegarsela. Cioè, durante l'esercitazione, in realtà, può mantenersi la registrazione del traffico reale o no?
Volendo può mantenersi, ma per evitare confusione tra traffico reale e traffico di esercitazione, quando comincia la sigla si mette di norma un nuovo nastro e si pensa che
sì, sì, questo discorso del nuovo nastro ormai l'abbiamo assodato. Io intendo dire, sul nuovo nastro, quello che deve registrare l'esercitazione, può andarci a finire anche il traffico reale?
Certo, questo è il motivo per cui si va bulati nel sistema, esiste la colonna simulato reale.
Perché
se tutto fosse tutto reale, tutto simulato, non ci sarebbe motivo da questa colonna. In realtà su uno stesso tabulato possiamo avere simulato e reale.
Perfetto,
non c'è nessun problema.
Quindi voglio dire, quando si cambia il nastro e si inserisce quello nuovo per fare la registrazione, il reale può continuare ad essere registrato. Dipende dal controllore il fatto di decidere se continuare a registrare anche il reale o se escludere la registrazione, o è automatico che questo si verifichi?
No, dipende dal controllore.
Dipende dal controllore, ho capito. Senta, poi un'altra cosa, non mi è... probabilmente stiamo parlando di cose vecchie, come tempo purtroppo, e stiamo parlando da qualche ora qui con lei. Lei ha preso visione del registro, prima io ho fatto vedere quello del mio, in cui si dice che cambio del nastro. Ci ha detto, prima che le facessi vedere il registro, che quando si fa un'esercitazione si cambia il nastro. Allora, lei ricorda a che ora si verificò il disastro?
Qualche minuto dopo le 19:00, 21:00
04-05, cosa del genere.
Questo è il suo ricordo.
Diciamo, basta quello che... Sì, questo.
Ricorda quando fu cambiato il nastro?
No.
Risulta che il nastro fu cambiato 19:04:30 secondi Zulu.
Sì.
Prima, però, lei mi conferma che è prima che si verifica il disastro, cioè prima che si cambi il nastro di registrazione?
No, non seguo. Il nastro di normale registrazione, sì, ha continuato a girare a cavallo dell'orario in cui si è perso il velivolo.
Questo è quello che io era quello che cercavo di dire io, dicendo che il velivolo si perde quando il nastro di registrazione non è ancora stato tolto.
Io ricordo così.
Perfetto. Dopodiché il nastro di registrazione viene tolto. Lei ci dice che è la procedura normale, sul registro abbiamo visto che risulterebbe questo. Ora però, rispondendo al pubblico ministero, io non so, francamente, la premessa che facevo prima, i ricordi forse falsati o la stanchezza della giornata, ci ha detto che il nastro andava avanti per altri 20 minuti e poi però ci ha detto pure che in effetti non ha trovato più niente, perché il nastro era stato cambiato. Cioè, mi spiega cosa intende dire?
No, io intendevo dire, era per spiegare la pochezza dei dati.
Sì.
Cioè, a un certo punto, se non ricordo male, i dati comunque finivano, perché non c'era più nulla.
Ho capito. Cioè, non è che si vede la situazione del traffico dopo, un quarto d'ora dalla perdita?
Su quel nastro che io ricordo, che vi ricordi, no.
E quindi non si vedeva.
Però...
Grazie, no, non riuscivo a mettere insieme le due cose, cioè il cambio del nastro è una rappresentazione dei dati a cavallo di un quarto d'ora prima o un quarto d'ora dopo, cioè un quarto d'ora dopo verifichiamo che non ci sono dati.
Può darsi che loro avessero l'intenzione, no, di andare oltre, ma certo,
per però... Finire. Un'ultima cosa volevo chiederle. Ci ha anche parlato della possibilità di questa riduzione dei dati online.
Sì.
In cosa si differenzia sostanzialmente dalla precedente? Dall'alternativa, dall'offline?
Beh, offline vuol dire che si ferma il sistema e si usa il sistema solo per fare la riduzione dei dati. Online vuol dire che mentre il sistema continua a funzionare, si perde la registrazione probabilmente, però si può fare una riduzione dei dati.
Quindi si perderebbe.
Perché è chiaro che io devo andare a interrogare lo stesso nastro che sto usando per registrare. E quindi in qualche modo la registrazione si deve fermare.
Okay.
Io è come se fossi un registratore, torno un attimo indietro e me la vado a sentire. Quello è online.
Allora il vantaggio?
Il vantaggio è fa subito. Non sta a smontare il nastro, rimonta il nastro, ferma eccetera.
Okay.
Se c'è.
Cioè, sostanzialmente anche facendola online e quindi facendola in breve tempo, comunque nel tempo in cui si fa si perde la registrazione.
Eh sì, ritengo proprio di sì. E poi l'altro vantaggio è che non si ferma il sistema facendola online, perché altrimenti bisogna bloccare le operazioni. Ora, se la cosa è possibile, di seguire, c'è, si può pure, però...
No, perché io mi domandavo se è corretta questa interpretazione dell'annotazione sul registro mio 25-26 luglio 80, in cui appunto 17:50 su disposizione del capo controllore di servizio, fermata la registrazione, l'effetto a tasso per riduzione dati online delle tracce, e dicevo questo. Quindi la procedura è questa, anche per farlo online si fa prima, però bisogna bloccare.
Cioè, il sistema continua a... E guardi che in quella frase c'è il senso.
Sì.
La effetto a tasso.
Esatto.
Ma
tasso, significa?
Che è Martina Franca, che registrazione avrebbe potuto fare a nome di Massala se il sistema di Massala fosse stato fermo e quindi non trasmetteva niente a Sassi?
Sì.
Non so se sono stato
fermo. Come no? Si è spiegato. Va bene. Comunque, quello che mi interessava erano queste due tipologie. Siccome, tra l'altro, poi a lei ho capito bene, ho detto che non l'ha mai disposta una riduzione online. Forse ho capito
non
bene.
Non mi ricordo, ma penso... Cioè, può darsi pure sì, però non mi ricordo.
Ho capito. Vabbè, non è un ricordo, insomma. Quando occorreva, diciamo...
Ma lei dice quando era di servizio in sala o come capo ufficio operazioni, o per la circostanza? Cioè,
parlo di tua
in
conoscenza.
In generale, in tutta la mia...
Di sua conoscenza?
Probabilmente sì, qualche volta l'avevo
fatto. Ma si preferiva fare quella offline?
Ma sì, dava più affidamento.
Ho capito.
E comunque poi c'era quel famoso problema. Secondo me, io non sono esperto di DMIO, però secondo me farla online comporta qualche difficoltà in più. Allora dipendeva pure dall'MIO.
Certo, grazie.
Prego.
Sì, concludiamo quindi col controesame.
Presidente, soltanto una domanda. Io approfitto sempre della sua competenza per chiederle un chiarimento. Lei ci ha parlato di cross-sell, di overlap. Se ho capito bene, questo discorso del cross-sell era collegato anche tra il radar di Marsala e quello di Ciampino?
No.
No. Quindi la traccia che perveniva dalla zona comunque controllata dal radar di Ciampino, che assumeva una identificazione lì, poi quando usciva da quella zona e veniva presa dal radar di Marsala, acquisiva in via autonoma un identificativo tipico di Marsala?
No, credo che qua io debba chiarire.
Ecco, sì.
Allora, intanto distinguiamo i compiti del radar di Ciampino, che è un radar del traffico aereo, serviva per gestire il traffico aereo. Gestire intendo proprio dare istruzioni ai velivoli, tu vai sul posto, tu vai sul sorrento, tu sali, tu scendi, no? Civili. Questo è il compito di Ciampino. Il compito nostro è un altro. Si può parlare di overlap tra radar della difesa aerea, quindi possiamo parlare di overlap tra Ricola e Massaro. Tra Ricola e Poggiopallone o tra Poggiopallone e Marsala. Il discorso dell'identificazione va interpretato intanto come identificazione del velivolo, D9 all'Italia, eccetera, no?
Sì.
Oppure come track number, cioè numero. Ciampino non assegnava dei numeri alle tracce, perché i numeri alle tracce la assegnava la difesa aerea, i famosi NATO track number erano della difesa aerea. Ciampino poteva avere una sua particolare numerazione interna che io non conosco, ma ritengo che non ci fosse. L'unica cosa che faceva Ciampino era abbinare quel famoso codice di moto 3 con il nominativo del velivolo, che mentre per Ciampino un DC9 si chiama Alitalia 124, AZ 124, per noi si chiamava invece Alfa Mike o Alfa Juliet o...
Colonnello, scusi se la interrompo, sono cose tutte interessanti, però siccome magari lei... è anche tardi anche per lei. Io la mia domanda era molto più limitata, molto più banale. Siccome, la formulo meglio, Marsala aveva attribuito un'identificazione al DC9 Italia come AJ421.
Corretto.
Questo identificativo con le iniziali AJ era tipico di Marsala.
Certo.
Perfetto. Ora, prima di entrare nella sfera di copertura radar di Marsala, il DC9 Italia aveva un altro identificativo, poi cambiato in AJ421. Le chiedo, questo fatto che sia cambiato l'identificativo era normale ogni volta che si passava da un radar all'altro o è stata un'operazione fatta da Marsala?
No. Ne abbiamo parlato prima. In teoria si dovrebbe, perché ancora oggi è così, evitare che due siti radar, perciò ho escluso Ciampino non c'entra, che due siti radar diano due numerazioni diverse. Ma poiché, come dicevo prima, aveva detto Alfa Coppa, se non era, no? AG.
Sì.
AG è il numero di Ricola. AG è il numero di Ricola. Siccome il particolare veniva, proprio probabilmente, veniva da Bologna, se stava ancora oltre, può darsi che è stato pure classificato Lima, cioè un altro numero che gli ha dato Ferrara, può darsi pure, no, Poggiopallone, scusa, oppure Lima Eco, LE, no? Cioè, quindi in tutto il suo percorso i siti radar potrebbero avergli per i motivi che dicevo prima. In particolare, per quanto riguarda Ricola e Marsala, si dà il caso che mentre Marsala aveva quella schermatura di cui parlavamo dovuta a Elice, guarda caso, sfortunatamente Ricola ce l'aveva un altro dovuto a Capomiseno. Lì invece c'era una zona nella quale, considerati i radar di allora, non c'era l'overlap di cui parlavo prima, per cui non c'era questo scambio. Aggiunto a questo che l'Icola era in fonetico manuale, quindi il telefono e gessetto, ma Sala era invece in automatico, e quindi non c'era uno scambio automatico tra i due, mentre invece c'era tra Marsala e Poggiopallone.
Ecco, io solo questo le volevo chiedere, cioè questa attribuzione, questa identificazione da parte di Marsala come traccia del DC9 a J421, siccome non c'era il discorso dell'overlap, ok? capito bene?
Sì, potrebbe
essere. È stata attribuita manualmente dall'operatore o in automatico dal computer?
No, Alfa Juliet, Alfa J, è il NATOTEC number di Marsala e può essere attribuito dall'operatore, ma può essere dato automaticamente dal sistema, perché è di Marsala, Alfa J. La cosa potrebbe essere strana se è Marsala, ma questo bisogna andare a vedere i tabulari, avesse dato un nato track number che non era il suo, perché il suo computer in automatico non lo avrebbe dato.
Ecco.
Allora lì ci voleva l'operatore, se non ricordo male. È stato... Quindi lì si è verificato, secondo me, questo, che Marsala non ha ricevuto in tempo notizie dall'ICOLA che l'ICOLA controllava, anche perché, ripeto, un traffico Fendi, civile, in allontanamento verso sud, l'ICOLA proprio non si sognava, di telefonare a Marsala e dice guarda c'è un dicitato che va a Palermo, no. Quindi non avendo ricevuto questa informazione, perché in quel caso avrebbe detto l'ICOLA e l'ho chiamato Alfa Golf 26, non avendo ricevuto questa informazione, quando l'aereo è entrato nella copertura di Marsala è nata una traccia, e lì il sistema, bisogna come stavano là.
Io volevo solo arrivare.
Il sistema o l'operatore ha detto, vabbè, nella mia zona Alfa Juliet. In realtà ritengo che abbia fatto il sistema, perché è vero che nella copertura del radar, ma non rientra nella famosa TPA, che è un'altra cosa, nella quale poi il Massaro sarebbe stato obbligato a chiamare Alfa Juliet.
Te faccio un'ultimissima domanda, davvero. Senta, la sera del 27 giugno del 1980, quando lei arrivò e trovò anche questa riduzione dati, siccome c'era stata la fila, lei ci ha detto che comunque l'operatore che stava alla postazione radar per vedere la situazione reale doveva continuare a fare una situazione, un crashato, a controllare il traffico reale riportandolo su carta, lei ebbe modo di vedere su questo registro cartaceo dare uno controllo?
Già fatta la domanda, no Presidente, già dato una risposta. Io non mi sono opposto naturalmente a questa sorta di controesame extra termini, perché voglio dire, il test era del pubblico ministero mio e avevamo diritto a esaurirlo noi.
No.
Questo non c'è scritto nella vostra ordinanza.
Come no?
Cioè secondo lei io non posso intervenire secondo no. Voi dico non posso intervenire dopo
no.
E in questo caso non vale l'analogia col nuovo codice.
No, nuovo
codice, io che cito il test non ho diritto a finire l'esame.
Dopo lei ha diritto a finirlo se non ci sono le domande da parte del giudice.
Se interviene il giudice invece rimango in qualche modo penalizzato dal controesame che
penalizzato dice. No, perché...
Penalizzato, Presidente, perché voglio dire, è nei fatti che se è previsto che chi cita il test deve poter concludere l'esame è perché l'ha citato lui.
Certo. E infatti ha esaurito, infatti può esaurire, se non interviene il giudice, può esaurire, cioè lo interroga due volte mentre...
So di non convincerla a cambiare l'ordinanza. Quindi,
no, siccome c'è un
fermo,
cioè l'ordinanza ha detto questo che sto dicendo io.
Io
non voglio discutere se sia esatto o meno, però l'ordinanza era così.
Avevo capito diversamente, ma mantengo l'opposizione sulla domanda perché l'ha fatta lei e ha già risposto.
Sì, già ha risposto.
Grazie. Senta, scusate, mi è sfuggita la domanda.
Sì, la domanda l'ho fatta.
Grazie.
Ma a questo punto, buonasera, grazie, può andare. Allora, anzitutto devo dire che è pervenuta a tempo di record l'esito della visita della ASL di Lecce per quanto riguarda carico, e dunque attesto di aver visitato in data odierna, cioè ieri alle 18.15, il signor Carico Luciano, nato a Lecce, eccetera, è stato in cura presso il Centro di Salute Mentale di Lecce nel 97 per alcuni mesi perché affetto da disturbo depressivo reattivo alla vicenda giudiziaria in corso. Attualmente è in cura da uno specialista privatamente ed è in trattamento con antidepressivi e ansiolitici. Al colloquio clinico si evidenzia una sintomatologia ascrivibile a disturbo di attacchi di panico con depressione secondaria, che manifesta reazione di allarme e pericolo per la propria incolumità fisica all'idea di essere costretto ad affrontare il percorso Lecce-Roma senza una protezione da parte degli organi competenti. A questo punto si potrebbe disporre quindi l'accompagnamento, magari in una forma soft, cioè
preso atto della, delle, sì, qua dunque la manifesta, quindi è lui, ecco, quindi delle preoccupazioni manifestate dal Cairo se ne dispone l'accompagnamento a cura della stazione dei carabinieri di Lecce. Quindi, allora, qui adesso disponiamo anche la nuova citazione dei testi che non erano comparsi in alcune udienze precedenti. Allora, abbiamo detto che per l'udienza del 10 maggio, questo già l'avevamo detto ieri, erano da citare Giannelli, Calvanese e Genovese. Poi, allora, quindi la Corte dispone la citazione per l'udienza del 15 maggio 2001 dei testi Medico, Manno e Maresio, quest'ultimo ai sensi del 348 bis. Poi, per l'udienza del 16 maggio 2001 dei testi Meli e Bergamini, dispone altresì l'accompagnamento per l'udienza del 22 maggio 2001 del carico Giuseppe Luciano, come si chiama? Luciano. Luciano. Carico Luciano. Ventidue maggio, carico Luciano. Tenuto anche conto dei risultati della visita da parte del sanitario della ASL, e del desiderio del carico di affrontare il viaggio con protezione da parte degli organi competenti. Poi dispone, perché il 22 maggio, quindi spostiamo dal 22 al 23 maggio, Corsaro Aldo, che è 348 bis, è del clan di Siracusa, quindi mettiamo. Quindi dispone altresì la citazione del Corsaro Aldo, ex 348 bis, non più per l'udienza del 22 maggio, ma per quella del 23 maggio 2001. Rinvia l'udienza del 3 maggio invitando gli imputati a ricomparire senza altro avviso. L'udienza è tolta. Buonasera.